Una delle domande a cui sento, diciamo, che mi pongo è: dov'è Opera in questa fase qua? Allora, c'è una parte degli storici che ritiene che Andrea Sofra sia sulla colonna di destra, che sarebbe, scusate, questa qua di Leiningen e di Fenger. Io invece sostengo con altri che Opera non passa dalla Valle Galina, ma passa dalla Valle dei Laghi. Lo testimoniano la cronaca di Carlo Antonio Marcabruni da Arco, ma anche i documenti che ha raccolto Osvaldo Tonini e Silvio Gerardi nel volume Campana e Martello, in cui ci sono le relazioni di alcuni sindaci dei comuni della Valle dei Laghi che mandano un carro a prendere Andrea Sofer e i suoi bagagli, insomma, così vengono chiamati. Hofer, stando alla cronaca di Carlo Antonio Marcabruni, raggiunge Arco verso le 2 del 3 del pomeriggio e dopo marcia subito verso Mori. Perché Mori e soprattutto perché questo diversivo, chiamiamolo così. La battaglia di Volano non la dobbiamo leggere in un'ottica circoscritta alla Valle Galina. Se noi la leggiamo in un contesto territoriale più ampio, comprendiamo che è del tutto analoga alle operazioni di guerra che si sono tenute nel novembre 1796, quando il Tirolo è stato liberato per la prima volta dai francesi. Le colonne, ovviamente, centrali nella Valle Galina, ma una colonna laterale che chiama la sollevazione della Valle dei Laghi e l'Alto Garda, e dopo prende alle spalle da Mori le truppe che sono stanziate in Valle Galina. Ecco perché contemporaneamente alla battaglia di Volano c'è un altro fatto d'armi a Mori, ci sono stanziati sulla destra Adige circa 3.000 di quei 10.000 francesi che tengono la zona e appena i sollevati tirolesi raggiungono Mori, parte, diciamo, la carica guidata dal generale franco-italico Fontanelli che riprende la borgata e allontana i tirolesi alle porte di Doppio. Perché questo? Perché i francesi sono nella loro contemporanea ritirata, perdere Mori, avevano gettato un ponte di barche a Rabazzone, perdere Mori voleva dire perdere la sponda destra dell'Adige e quindi compromettersi la ritirata. Sono parti molto concitate, Andrei e altri testimoni ci raccontano del naufragio della zattera dei feriti che parte da Borgo Sacco, nonostante gli zattarieri di Borgo Sacco si rifiutino di caricare di mettersi in viaggio sull'Adige perché sapevano del ponte di barche e sapevano di non poter aggirare l'ostacolo, ma spinti con insistenza e minacciati dai francesi, caricano feriti sulla zattera, la zattera come previsto urta nel ponte di barche e un cospicuo numero di trasportati trova la morte annegando nell'Adige. E appunto i francesi il giorno successivo lasciano Rovereto e si ritirano nel Veronese. La felicità dei tirolesi durerà pochi giorni, questione di 1 o 2 settimane, perché poi comincerà l'incursione successiva delle truppe guidate dal generale Rusca. Qui abbiamo l'immagine del libro dei morti degli scontri a Mori, appunto ci parlano dei caduti, alcuni dell'Alto Garda, altri delle valli del Noce. I successivi paragrafi del mio saggio vi raccontano un po' la battaglia di Volano, le notizie nella letteratura di lingua italiana che riguarda l'insurrezione popolare tirolese. Il primo racconto è del 1824 di Girolamo Andrei, il soldato moschettato tuttora vivente, racconta i fatti di David del 2 ottobre 1809, quando sulla chiesa di Loreto vengono fucilati una sessantina di soldati tirolesi. Carlo Botta nel 1834 nel suo volume Storia d'Italia parla di Andrea Sofra, ma non cita assolutamente la battaglia di Volano. E non lo fa nemmeno Matteo Osboli nel 1837 nel suo volume Andrea Hofer, ossia il generale Barbone. Qui siamo nella fase letteraria che riguarda l'insurrezione che è nota come la fase romantica. Ecco, il libro di Osboli è molto romanzato. Quello di Girolamo Andrei, che esce qualche anno dopo, che a detta dei critici fa parte della fase romantica, è un libro molto più serio, un libro che riporta la trascrizione dei proclami che venivano stampati da entrambe le fazioni e pertanto ha contenuti storici molto superiori. Il primo che parla della battaglia di Volano è Agostino Perini e lo fa nel 1852 nel suo volume Statistica del Trentino. Molto probabilmente, dopo aver avuto occasione leggendo il volume pubblicato, che molto probabilmente il Perini fa riferimento al manoscritto di Gianangelo Ducati, perché proprio le due versioni sono quasi coincidenti. In seguito, 4 anni dopo, abbiamo che Alessandro Volpi pubblica le memorie di Girolamo Andrei. Le memorie di Girolamo Andrei sono un manoscritto degli anni 30 dell'Ottocento e conservato presso la Biblioteca Comunale di Trento. Alessandro Volpi nel 1956 lo trascrive fedelmente e pubblica appunto questo volume, Girolamo Andrei, Andrea Hofer o la sollevazione del Tirolo del 1809. E l'Andrei riporta appunto la prima dettagliata descrizione della battaglia. Pochi anni dopo esce il volume di Raffaele Toppi, Storia della Valle Agarina, che fa riferimento alle memorie di Girolamo Andrei, e una trentina di anni dopo Bartolomeo Armani, sempre riferendosi a quanto già scritto da Andrei, non ci aggiunge nulla di nuovo né lo Toppi né Armani, scrive una gloriosa pagina di Storia Patria nel 1894. Infine nel Novecento abbiamo il volume di Caracciolo, Andrea Hofer dell'insurrezione antibarbarese del 1809, è un libro che esprime, diciamo, cosa voleva trasmettere il fascismo dell'insurrezione hoferiana, è una netta risposta al malcontento sul tirolese che viene da un gesto di solidarietà del ministro degli esteri bavarese. Questo Caracciolo lo promette proprio direttamente all'inizio del libro. E poi negli anni 70 abbiamo un saggio di Carmen Facci, sempre sull'insurrezione hoferiana, che accenna poco o nulla alla battaglia. La versione, diciamo, più dettagliata, recente, viene da Candido di Giampietro, che nel 1981 pubblica Le milizie fiemmesi. È un, diciamo, volume che è ricco di materiale che viene dagli archivi storici regionali, ma anche dagli archivi della magnifica comunità di Fiemme, racconta dei vari particolari, delle truppe impegnate nella battaglia e appunto testimonia la presenza dei sollevati di Fiemme nella battaglia di Colano.